Siano dato Gesù Cristo. A me ultimamente piace iniziare la predica dicendo siano dato Gesù Cristo. Non era mio costume. Il mio costume era solo quando era un altro che leggeva il Vangelo, sì. Allora dicevo siano dato Gesù Cristo. Ma ultimamente anche quando lo leggo io dico siano dato Gesù Cristo. E che ne so, mi piace questo, come una volta si diceva Cristo regni, no? Sia lodato Gesù Cristo, ora non si usa più, no? Sarà nostalgia di altri tempi, non lo so, però io vedo che la gente risponde col cuore, sempre sia lodato, no? E allora forse certe cose antiche sono sempre nuove, anche perché qual è la nostra missione se non quella di lodarlo e di farlo regnare, no? Cristo regni sempre, Padre. Oggi si è perso di vista il regno, voi siete il regno Cristo, no? Si è perso di vista la missione della Chiesa, che è di far regnare Cristo non semplicemente nei cuori, ma nel mondo, no? Oggi abbiamo perso di vista questa regalità a cui siamo chiamati, missione della regalità di Cristo. E forse perché ci abbiamo poca fede, non lo so, forse dubitiamo che questo possa essere possibile. Comunque noi lavoriamo come operai evangelici perché Lui regni nei cuori e regni anche su questa terra. E lì ogni tanto c'è nel mondo anche qualche bella notizia di questa regalità di Cristo che viene accolta da qualche nazione, non ricordo, ad esempio in Sud America ultimamente era successo qualcosa, è stata consacrata una nazione al Sacro Cuore, mi sembra, no? Non si sentivano dire più queste cose, no? Cioè, ogni tanto c'è, perché il Signore vuole, una cosa è certa, Lui vuole regnare e noi vogliamo essere coloro che si danno da fare perché Lui regni. Non c'entra niente col Vangelo, non so perché mi viene di dirvi questo, no? E a me colpì tanto quando Giovanni Paolo II doveva andare in un paese per la prima volta del Sud America, non ricordo qualche paese, era Colombia, Perù, e io rimasi impressionato di come tutta la gente si diede da fare per pulire le strade, rifare le facciate, fecero un macello perché doveva arrivare il Papa, no? E noi cosa facciamo perché deve arrivare Cristo? Cristo è alle porte, se arriva non abbiamo preparato niente, no? Allora almeno dire io ci ho messo tutto a preparare le persone ad accoglierti, a preparare i cuori. Che Lui è alle porte, sta lì, è solo che non fai in tempo a scorgerlo che è già arrivato. E quindi devi essere costantemente vigilante, vigile. Veniamo un po' al nostro Vangelo di oggi, che è uno dei miei preferiti, no? La giornata tipo di Gesù a Cafarno, perché racchiude un po' tutto l'aspetto apostolico, no? Perché vuole rappresentare un po' la giornata, quello che faceva Gesù ogni giorno. Insegnava, curava i malati, pregava. Si alzava la mattina presto a pregare, cacciava i demoni. Vediamo alcune cose che voi già avete contemplato nella vostra preghiera. Ma quando io ho gustato bene una cosa nella mia preghiera, poi quando mi sento ripetere qualcosa, si approfondisce quella freccia che mi appunto, no? A me colpisce tantissimo questo. Insegnava come uno che ha autorità, non come gli altri scrivi, no? La Chiesa ha perso autorità. È una cosa molto brutta. Molto brutta. Non parliamo più con autorità. Abbiamo perso di vista che chi ascolta voi ascolta me e che la Chiesa nella sua magisterialità, nella sua gerarchia, nel suo sacerdozio è voce di Cristo il quale non parlava mai secondo me, forse, buh, di qui, di là. No, lui parlava con autorità. E quando parlava, la gente percepiva l'autorità. Ma quale autorità? L'autorità della verità. È la verità che c'ha l'autorità. E lui dirà, no, io sono la verità. E allora sarebbe bello proprio che la Chiesa riscoprisse questo suo carisma, la Chiesa nel senso di noi ministri, no? Di parlare con autorità, che non vuol dire autoritarismo, perché poi si cambiano le cose, no? Con quella precisione, con quella profondità, con quella determinazione della verità, no? Che illumina, chiarifica, corregge, riforma, ammonisce, consola. Ecco, che ciascuno di noi possa essere come Gesù. Mi riferisco in particolare a voi poveri preti come me, no? Io una volta feci una predica a un clero diocesano. Non vi dico quale diocesi, non è la mia. Perché no? Perché poi sarebbe... Mi ero preparato bello lo scritto, iniziavo come piace a me, perché mi dovevo presentare. Chi vi parla è un povero prete, che parla dei poveri preti, e da Gianni. E avevo scritto anche, è un povero vescovo, no? Però per fortuna non l'ho detto. Per fortuna non l'ho detto, ma non perché mi è sfuggito, però dopo ho capito che è meglio stato meglio così. No. Ma io dico, se un prete, se un vescovo, non si sente un povero vescovo, un povero prete, ma che cosa, che idea c'ha di se stesso, no? Siamo poveracci, scelti tra gli uomini, no? Investiti di una missione più grande di noi, che ci dovrebbe far sempre tremare e fare le cose sempre con una certa titubanza e una certa, come si dice, timidezza, no? Io una volta vidi un ragazzo che faceva la prima messa, così, sono rimasto così, non è possibile, una scioltezza, una padronanza di sé, una, dico, ma quello, ma sa quello che sta facendo? Ma sa, può, cioè, se noi non tremiamo ancora dopo 30 anni, 40 anni, 50 anni o 60 e più anni come il mio confratello di messa, se quando tu celebri non sei ancora impacciato, ma non sai quello che fai, figlio. Sì, può esserti passato qualche, quella timidezza, però sempre quel senso di inadeguatezza, no? Che siamo tutti inadeguati. Se un vescovo si sente adeguato, povera diocesi, no? Quindi parlare con autorità, quindi riscoprire, vivere quell'autorità che è unzione dello Spirito. È l'unzione dello Spirito, è lo Spirito che ci fa parlare nella verità. E poi c'è questo posseduto qua che si mette a gridare, ma non sapeva forse manco lui di essere posseduto. Vedete che moltissimi, adesso qui la sparo, diciamo che alcuni, o forse molti, non lo so, sono posseduti, ma non lo sanno. No? E poi che cos'è il possesso? Io devo studiare perché c'è una conferenza che i tuoi confratelli mi hanno chiesto, e mi hanno chiesto di non ripetere quella dell'anno scorso, di ampliarla, di ampliarla, e devo approfondire questa tematica, perché che cosa si distingue il possesso dal peccato, dal possesso, possessione e azione straordinaria del demonio? Sono due possessi diversi. Ma chi vive nel peccato è posseduto da Satana, è casa di Satana. E quanto più è incallito nel peccato, quanto più i demoni entrano, escono, stanno a casa sua e lui non capisce. È casa del diavolo. Il diavolo entra e esce quando vuole, perché non lo sente neanche, perché ha assimilato tutti i valori diabolici: l'avere, il godere, il potere, no? Il piacere, Quando la persona assimila queste cose, puzza come un diavolo, e il diavolo si sta bene, il diavolo sta bene in lui, e la persona sta bene col diavolo, no? Ma che in possesso quell'altra azione straordinaria del nemico, e lì è un mistero, per sapere che io ci combatto con queste cose, no? Il 19 c'è un esorcismo di una signora che è stata vittima a 4 anni di una setta satanica tra le più potenti e più, come si dice, maligne che ci sono in Italia, no? 4 anni, cioè 14 anni di esorcismo, non ne esce fuori. Una vita spirituale stupenda, magnifica. E mercoledì l'altro c'ho l'esorcismo con uno che sono 2 anni che li fa. 2 anni che li fa, ma che cammino spirituale che ha fatto, molto bello, no? Ma mentre quella era stata vittima di una setta satanica 4 anni, questo, a causa dei suoi peccati, la sua vita libertina lo ha portato poi a essere vittima di un rito satanico fatto su di lui, che adesso si sta liberando piano piano, grazie a Dio si sta. Ma che mistero, che è un mistero. I posseduti sono un mistero, perché sapete che c'è quel bel libro, I Santi Posseduti, no? Sono stati santi posseduti. Quindi non è il fatto che la persona ne sia posseduta che è cattiva, maliziosa, peccatrice. No, può esserlo. Ma l'azione diabolica straordinaria non tocca l'anima, non tocca l'anima, no? Ma a cosa mira quell'azione? Mira sempre all'assoggettamento della persona ai valori satanici. Quindi queste persone sante che vivono una possessione, vivono una situazione di tentazione continua molto più insidiosa, sottile delle nostre, perché hanno il diavolo insidiato nelle loro facoltà a livello profondo che li spinge al male, che li spinge al male. E loro devono lottare contro queste insinuazioni sottili. Perché vi dico questo? Perché non c'entra tanto col Vangelo, lo so, ma perché mi fanno tanto pena. Guardate, su 100 persone che vengono a bussare dall'esorcista, forse 2 e mezzo hanno seri problemi. Il resto, quasi tutti, sono problemi psicologici o autosuggestione. Ma quei poveracci che sono veramente soggetti dall'azione straordinaria del nemico, fanno una pena che non vi dico. No, una pena anche perché spesso non trovano aiuto, aiuto fattivo, di esorcistico, spesso anche perché non sanno dove fare gli esorcismi, perché nessuno li vuole, e quindi hanno tutti paura, e l'esorcista ha anche difficoltà a trovare persone che aiutino, anche persone religiose, non parlo persone di fuori, ma persone religiose che aiutino in questo compito. L'esorcista ha bisogno di un supporto, no? È più facile che trova un laico che una prete, una suora che aiuti in questo campo, no? Perché hanno paura, hanno terrore. Ora, io prima di tutte queste cose mi sono mai occupato, mai, non mi hanno fatto mai pena perché non le conoscevo, non. Però il Signore vuole che da 3 anni mi occupi di queste cose, allora vi faccio partecipe, approfittando di questo, almeno di pregare per questi poveracci, perché trovino assistenza. E poi ricordatevi che la possessione diventa una chiamata a un'altissima santità. La possessione diventa chiamata ad altissima santità, perché fa fare delle cose bellissime al Signore, perché Lui scrive dritto nelle nostre righe storte. Taci, esci da Lui, e lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da Lui. Ogni liberazione avviene in uno strazio, non solo quella della possessione, ma qualunque liberazione. Se noi vogliamo liberarci da qualcosa che non è prettamente evangelico, dobbiamo subire uno strazio. La liberazione avviene, non avviene mai senza uno strazio del nostro, che affrontiamo per amore, per un amore più grande per il Signore, che accettiamo questo strazio. La sua fama si diffonde, poi c'è questa scena bellissima di la suocera di Simone, no? Stupenda questa scena, no? Che anzitutto che l'aspetto familiare, cioè questi familiari che chiedono a Gesù, questi a me commuove molto questo aspetto, cioè quando c'è un malato c'è una famiglia che soffre, e anche quell'altro aspetto di quello che calarono dal tetto, lo portarono su, cioè ecco, l'amore dei familiari che pressano presso Cristo, e le parlano di lei, gli si avvicinò e lì ecco la prende per mano. Questo è troppo forte, no? Questo fatto, cioè, la prende per mano, no? Però qualcuno osservava anche un altro aspetto: il Gesù ha l'iniziativa di prenderla per mano, ma tu devi lasciarti prendere per mano, eh? Tu devi lasciarti prendere per mano, e alle volte si è titubanti a lasciarsi prendere per mano da Cristo, no? Perché non sai poi cosa ti chiede una volta che sei alzato. E poi qui continua spesso a servirli, no? Bella questa scena, c'è cioè la grazia di Dio che entra, ti solleva, ti libera, e tu che fai? Ti metti a servizio. La liberazione è per il servizio. No, qui ci sarebbe tutto il discorso da fare sul servizio. Noi non siamo servi degli uomini. Oggi sembra che una chiesa è diventata la cameriera del mondo, no? E i nostri pastori amano farsi fotografare col grembiulino mentre servono i poveri, no? Noi siamo servi di Gesù Cristo, servi di Dio. Poi, per servire Lui, ci mettiamo anche il grembiule, andiamo anche nei cessi e li puliamo, ma per servire Lui, non siamo servi dell'uomo. Attenzione, che una certa impostazione meramente umana, caritativa, fa della Chiesa una ONG. Quando mai c'è stato bisogno della Chiesa di insistere sulla carità? I nostri santi che cosa hanno fatto per la carità? San Giovanni di Dio, il Cottolengo, ma qualunque santo, che cosa hanno fatto? La carità la Chiesa l'ha sempre vissuta, e i santi l'hanno vissuta per portare l'uomo a Cristo, non per dargli il panettone, per portare l'uomo a Cristo. Il mio fondatore andava insieme con il suo maestro gesuita della diaspora, Diesbach, grande apostolo missionario a tutto campo, andavano a prendere i poveri lì a Piazza Castello, i spazzacamini, quegli altri, li portavano a casa, li facevano pulire, gli davano da mangiare e gli facevano catechismo. Attenzione, perché oggi il servizio, ecco, serviamo, insegniamo ai ragazzi a servire, e che allora che vadino alla scuola alberghiera, se mica devono in oratorio imparare a servire o a pulire strada, a fare altre cose. Il fondamento del servizio nostro è per il servizio di Dio. Perché cosa siamo stati creati? Noi insegniamo più ai ragazzi che sono creati per servire Dio? Perché sei stato creato tu se non per servire Dio? Quindi il servizio all'uomo è nell'ottica di questo servizio a Dio. Perché servi Dio, servi l'uomo, ma se no il servizio all'uomo. Sì, è una cosa bella, ma quante cose belle fanno anche i massoni? Lasciamoli fare a loro, no? E poi, ecco, tutti che qui è assediato, Gesù è assediato. E io penso che nel nostro ministero si è dato perché tutti vogliono qualcosa, no? Vogliono la... lui dà a tutti perché si rende disponibile a tutti fino a quell'ora, poi deve andare a riposare, deve andare... però in quel... bisogna stare attenti anche noi preti, soprattutto preti, ad avere questa attitudine di Cristo di darsi a tutti, perché... perché il rischio è una selezione, quelli più intelligenti, quelli più bravi, quelli da cui posso sperare di più, che mi possono aiutare nell'apostolato, quelli che, poi se sei parroco, quelli che hanno più soldi perché c'hai il tetto da fare, cioè, questa è la tentazione che abbiamo, no? Io mi sono accorto di questa tentazione spesso, per una volta con chiarezza, perché uscivo dal confessionale una vecchiettina per andare via. E una vecchiettina, sai queste nostre vecchiettine, no? Padre, mi può confessare? Dico, guarda, c'è quell'altro confessore lì. No, era vero. Però ho detto, e se era una bella signora le avrei detto lo stesso? E se era un ragazzo le avrei detto lo stesso? No. Gli avrei detto, prego, venga. No. Ah, attenzione. Attenzione, deve essere disponibile a tutti, anche ai ricchi, anche ai ricchi, perché Gesù aveva amici intimi ricchi. Un certo populismo ecclesiale che sta dilagando, una visione teologica tutta sua che riprende la teologia della liberazione, la rispolvera e ce la rifrigge, no? Attenzione, no, Cristo è il liberatore di tutti, dei poveri e dei ricchi, anche i ricchi. Però con i ricchi devi stare più attento, perché con i ricchi ci stai meglio. Quando sono andato in Brasile c'era San Paolo, un mio confratello, che aveva un amico miliardario. E ci ha portato a queste sciasce, c'è churrascaria, dove si mangia la carne, no?
Churrascaria.
Mamma mia, come si mangiava bene lì. 50 euro, per 50 dollari a persona. Ma come si mangiava bene? E lì ci stai più volentieri, no? Devi stare attento. Devi stare attento con il ricco. Devi continuamente correggerti, ma non devi immaginarlo. Devi sempre interrogarti se lo fai per il benessere, per questo, per l'aiuto, o se lo fai per portarlo a Cristo. E poi ecco Gesù che va nel deserto a pregare, era buio, qualcuno mi diceva mi piacerebbe farlo ma non ci riesco, anche a me mi piacerebbe riprendere un po' quell'alzarsi presto la mattina, quando è ancora buio. Io adesso non ce la faccio, chiedo una preghiera perché magari anche in seguito a questo corso di esercizi mi riprenda fisicamente, perché sto riprendendo le passeggiate, che non ci credevo di riuscire a riprendere, invece qui le sto riprendendo, quindi si vede che il Signore vuole fare anche un regalo non solo spirituale, ma anche... però quanto è bello alzarsi la mattina presto, quando tutti dormono, e pregare, no? Pregare il Padre in unione con il Cristo. E poi lo vanno a scocciare, no? Ma Simone quella, si mise due tracce, lo trovarono e gli dissero: qui c'è un altro appunto che sull'essere disturbati, no? Ognuno di noi ha i suoi programmi, anche programmi apostolici, e vorrebbero non essere disturbati, attenzione, a non essere gelosi dei nostri programmi. Perché diceva quel maestro spirituale olandese, che è molto bravo ma è sessantottino e c'ha delle puntate un po', però alcune cose sono molto belle, come si chiama? Newman, no? No, è molto bravo, però ricordarsi sempre che Newman è sessantottino, quindi qualche idea strana ce l'ha. Però, come dice San Francesco di Sales, prendere il nettare, solo il nettare buono, e poi lasciare le altre cose. Ma c'è in alcune cose è squisito, no? E lui racconta, dice, come in uno dei suoi testi, che un suo amico professore, che aveva passato tutta la vita a brontolare quando veniva disturbato, a un certo punto capì, avuto un'illuminazione, che il suo lavoro era essere disturbato. Cioè, noi dobbiamo capire che il programma non è il nostro, né il suo. E quindi ogni fuori programma, ogni disturbo, anche apostolico che mi viene, che non, attento a non essere geloso dei tuoi programmi, a capire che la tua missione è essere disturbato. E quando ti calerai pienamente nel disturbo, in questa dimensione, avrai acquistato certamente in serenità, in pace, non avrai isterismi, non avrai depressione. Perché? Perché il programma non è tuo, non hai da difendere il castello tuo, la casa, no, il programma è suo. Quindi se il programma va all'aria, vabbè, signore, è tuo, rifallo, se no che vuoi, io faccio un'altra cosa. Sempre a lui il primato, il protagonista. Attenzione, perché noi possiamo poi cadere, e facilmente noi siamo dei leader, no? Nel protagonismo, no? In tutto quello che faccio non deve emergere io, non deve emergere io, deve emergere lui, deve emergere lui. E qui chiudo. Certe tragedie che ci fanno nelle parrocchie quando c'è lo spostamento, questo e quel, che significa che quel prete ha lavorato su di sé, no? Perché spesso è lui che fomenta, no? Perché non dice scrivete la lettera, no? Ma dice qualcosa che fa, che muove gli altri a muoversi. Invece ecco, non costruiamo su di noi. Sì, la gente avrà affetto, si commuoverà un po', che no, però non è una tragedia, non è una tragedia, perché il regno è suo. E infine questo incomprensibile Gesù che non si ferma. Quelli l'hanno cercato, magari hanno fatto tutta la notte per cercarlo, ma lui non si ferma, lui se ne va. Datemi una motivazione. Non c'è. Non ce la trovate una motivazione razionale, non c'è. Gesù ti spiazza. Ti sta bene così, se no te ne vai. Comando io. Devo andare in un altro posto. Ma Gesù, no. Gesù ti spiazza. Ieri l'abbiamo visto come ci ha spiazzato, no? Lui ti può chiedere cose che umanamente non sono consone, non sono umane. Io sono Dio, posso chiedere tutto. E ho deciso così. E allora? Certo che un bravo esegeta moderno deve trovare una ragione plausibile per non scandalizzare le persone, per rendere un Gesù più umano, che motivazione fondamentale, che lui doveva andare in altre parti. E quindi quelli adesso, mi dispiace, avete aspettato tutta la notte, ma io devo andare in un'altra parte. Amen. Alleluia.